Salve a tutti, oggi è con noi per la rubrica Uno sguardo nella mente la psichiatra, psicoterapeuta Maria Schneider, che ci parlerà di un argomento veramente difficile, almeno secondo me, la depressione. Impropriamente usiamo il termine depressione per indicare un vago malumore, in realtà sappiamo invece che è una malattia mentale e che può essere anche grave e pericolosa. Sarebbe interessante conoscere esattamente cosa sia la depressione da un punto di vista scientifico. Ce ne potrebbe parlare?
Sì, certamente è un argomento molto articolato, ma cercherò di essere più chiara e sintetica possibile, però è impossibile, diciamo, esaurire l'argomento che è vastissimo. Innanzitutto, diversamente da altri disturbi mentali identificati solo in tempi più moderni, di depressione se ne parla addirittura da millenni e le prime osservazioni di cui abbiamo testimonianza risalgono addirittura a 5.000 anni fa, in cui gli egiziani descrivevano nei loro papiri i tratti essenziali di questa malattia. 400 anni dopo anche i babilonesi parlavano di un malessere vitale e successivamente gli ebrei scrivevano di un malessere esistenziale perché dicevano che ogni cosa è una vanità, è un inseguire il vento. Nel 460 in Grecia c'è un tentativo di concettualizzare questa depressione e Ippocrate, che ha il merito di far avanzare lo studio sistematico della medicina clinica, sosteneva la teoria degli umori. Cioè, nel nostro corpo ci sarebbero quattro umori: sangue, la bile gialla, la bile nera, il flegma, e se questi sono in equilibrio abbiamo lo stato di salute, altrimenti si instaura la malattia. Qualora prevalesse la bile nera, secondo Ippocrate, si manifesterebbe la malinconia, definita come tristezza, ansia, abbattimento morale e tendenza al suicidio. Per molti secoli questo tema, quello della depressione, sarà poi di dominio di scrittori, poeti, artisti e filosofi, ma senza che si giunga a uno studio sistematico sull'argomento. Solo nel secolo scorso viene studiata più attentamente da Abraham, Freud, Ella Klein e altri psichiatri e psicanalisti. Ho fatto questa breve premessa per contrastare il luogo comune che la depressione sia male solo di questo secolo. In realtà è sempre esistita e ha colpito tutte le classi sociali, però bisogna fare una distinzione, cioè è necessario distinguerla da un calo dell'umore che avviene per un momento di solitudine, una giornata andata storta oppure una piccola delusione. Si tratta questa di una sensazione transitoria che non cambia la nostra esistenza, che possiamo definire semplicemente come tristezza. La depressione invece è caratterizzata principalmente da un abbassamento del tono dell'umore e dal rallentamento motorio. L'umore è costantemente basso e anche stimoli positivi non tendono a modificarlo, anzi lo peggiorano. Il depresso infatti non riesce a intravedere alcuna via di uscita, neanche nel futuro lontano. La strada della vita gli appare completamente sbarrata e prevale una tendenza all'immobilismo che coinvolge il corpo che è più lento nei movimenti.
Addirittura.
Sì, infatti, tra l'altro, il rallentamento psicomotorio si estende anche all'eloquio, alla mimica e all'aspetto. Tutte queste manifestazioni sono sempre accompagnate, e questo vorrei sottolinearlo perché è importante, da un'idea di incapacità e di inutilità, di senso di colpa che può giungere fino alla costruzione di un delirio di rovina.
Ma qual è la causa che determina il senso di incapacità? E poi, incapacità che cosa?
Allora, diciamo, prendo il discorso un po' largo per arrivare alla risposta. Allora, la depressione può essere anche sinonimo di oppressione. Spesso il depresso non si rende conto di avere a fianco una persona che magari gli nega o annulla la sua identità e non rendendosene conto si allea col giudizio dell'altro, cioè di non valere. Pertanto pensa di essere incapace di amare e di vivere. Lui sente la sofferenza, ma non comprende che la causa del suo malessere è al di fuori di sé. E quindi il colpevole diventa se stesso, verso cui riversa tutto il proprio odio, che diventa pericoloso nella misura in cui può assumere la forma dell'autodistruzione. Però non sempre è così, non sempre si verifica questa condizione. L'autorimprovero può avere altre cause, cioè può avvenire per esempio per una ferita narcisistica, cioè per non aver aderito a un superio interno che gli dettava delle regole. Se per esempio il superio è troppo severo, non troverà mai la via di uscita. Oppure, in altri casi, il depresso soffre perché ha il sentimento di aver perso il sentimento. Cioè, che significa? La depressione è un disturbo dell'umore affettivo e pertanto il depresso non si perdona di avere perso gli affetti, cioè di non essere più capace di amare. La pulsione di annullamento, teorizzata dallo psichiatra Massimo Fagioli, che rende inesistente la realtà umana, non quella materiale, non è più fusa con la vitalità e lo porta verso il nulla e il vuoto. E siccome i poeti sanno raccontare meglio di noi psichiatri la malattia mentale, vorrei rifarmi a poche righe di una poesia di Eugenio Montale nella sua raccolta Ossi di seppia, che scrive: spesso il male di vivere ho incontrato, e assimila questo male di vivere all'accartocciarsi della foglia riarsa e del cavallo stramazzato. E poi aggiunge Montale: bene non seppi, fuori dal prodigio che schiude la divina insofferenza, era la statua della sonnolenza. Cioè il depresso è ripiegato su se stesso, come una foglia raggrinzita, privo di ogni forza come un cavallo abbattuto. E anche se il poeta non comprende quello che avviene dentro di sé, appare evidente il trionfo dell'indifferenza, cioè dell'anaffettività. Montale tocca il tema della mancata conoscenza, del non sapere il motivo del suo male di vivere. Anche Shakespeare fa dire ad Antonio nell'opera La Tempesta: così ottuso mi rende la tristezza che faccio fatica a conoscere me stesso. La cecità, infatti, accompagna sempre il depresso, per cui non solo è incapace di comprendere, ma anche di fare qualsiasi ricerca per uscirne. La sua identità diventa molto fragile. Cioè, che cosa è accaduto? È accaduto che l'immagine interna, che è integra al momento della nascita, invece di svilupparsi e rafforzarsi, è andata incontro ad una lesione. E usando la metafora, per essere più chiari, più espliciti, è come se la nostra spina dorsale avesse qualche vertebra rotta, non fosse più in grado di stare dritta. Esistono però diversi modi di vivere la depressione. Possiamo parlare di una depressione pulita, se c'è una fusione tra la mente e il corpo e tra la sensibilità e l'ideazione, mentre la mancanza di questa fusione porta alla dissociazione e alla castrazione, in cui l'odio prende il sopravvento e diventa invidia e distruzione nei confronti di chi possiede qualità che il depresso ha perduto.
È sempre possibile fare diagnosi di depressione, oppure no?
No, non è così semplice. Ci sono persone, per dire, che passano la vita a lamentarsi o a autocompatirsi, ma in realtà non sono affatto depresse. E quindi non bisogna confondersi. Il vero depresso tende spesso a nascondere il proprio disagio, il suo aspetto esteriore, il suo modo di muoversi, di camminare, di vestirsi, può dirci ovviamente molto, ma a volte non è sufficiente per diagnosticare una depressione. Quindi per noi psicoterapeuti la strada maestra è l'interpretazione dei sogni. Noi tutti dormiamo per un terzo della vita e il nostro cervello non smette mai di funzionare, neanche nel sonno. Nelle nostre 8 ore in cui abbandoniamo lo stato di veglia compaiono immagini oniriche che non sono altro che frutto del nostro pensiero profondo, quello di cui spesso non siamo neanche consapevoli. Nel depresso le immagini del sogno sono spesso molto esplicite. Ci sono quelle che raccontano del proprio vuoto interno, per esempio un buco nero nel pavimento, una caduta nel vuoto, paesaggi desertificati dove si cerca disperatamente una fonte d'acqua senza trovarla. ma ci sono anche quelli che parlano dell'alterazione della propria immagine interna, della propria identità interna. Ero molto grassa e nella realtà siamo di fronte a una persona magra. Mi crescevano i capelli bianchi, in realtà una persona giovane. Fino ad arrivare a quei sogni in cui la depressione è talmente profonda che viene rappresentata come una casa che sta crollando, come se la persona avvertisse una catastrofe imminente del proprio io. Sono immagini che indicano al terapeuta la inequivocabile depressione del paziente, cioè immagini che vanno interpretate per dare alla persona, all'individuo, la conoscenza della sua condizione e la strada per poterla cambiare.
Secondo le previsioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nell'anno 2020 la depressione sarà la seconda causa di malattia dopo le malattie cardiovascolari. Perché, secondo lei?
Ma, come ho detto fin dall'inizio, non da anni ma addirittura da secoli, si parla di depressione perché è una malattia che porta con sé una grande sofferenza che può condurre anche ad atti gravi. Non mi sento in questo momento di accusare troppo la società, ma la psichiatria, se ancora non sono arrivate risposte adeguate, perché secondo me non c'è un'attenzione sufficiente alla cura della malattia mentale. Una parte della psichiatria, cioè quella organicista, non è andata oltre Ippocrate, nel senso che ha sostituito i neurotrasmettitori del nostro sistema nervoso alla bile nera. La psicanalisi classica ha teorizzato la natura umana corrotta sin dalla nascita, e un'altra parte della psichiatria, quella legata all'esistenzialismo, a Basaglia, ritiene la depressione un modo di vivere e quindi diventa immodificabile, salvo qualche terapia di sollievo. Ma l'altro giorno mi ha colpito un articolo uscito sull'Unità di uno psichiatra, Gianfranco De Simone, che afferma che alla chiusura dei manicomi in Italia non ha corrisposto un'adeguata ricerca da parte della psichiatria di un metodo, di una prassi che liberi il paziente dalla malattia mentale, contestando quella psichiatria che punta solo sull'assistenza. De Simone rivendica tenacemente per il malato il diritto di essere curato e noi psicoterapeuti dobbiamo sapere rispondere.
Ma c'è qualcosa di genetico dietro alla depressione?
No, assolutamente no, e in questo mi contrappongo decisamente all'organicismo, però quello che possiamo dire è che se c'è un ambiente, un contesto, una famiglia in cui la madre o il padre sono depressi, sicuramente la persona risente delle conseguenze.
Allora, ringraziamo tutti per l'ascolto, ringraziamo la dottoressa Schneider che è stata con noi, ci ha spiegato veramente molto bene e ampiamente la depressione. Grazie a tutti,
grazie dottoressa. Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci.